insieme a voi. È un piacere per tanti motivi. E vorrei condividere con voi un passo di un episodio della vita di Gesù, un incontro che lui ha fatto. Gli incontri del Signore su questa terra sono ognuno particolare, ognuno esemplare per qualcosa. È successo qualcosa o ha voluto insegnare qualcosa che è proprio scolpito nel cuore delle persone che lui incontrava. E per grazia del Signore è scolpito anche nei nostri cuori, perché l'opera va avanti. Così, se possiamo andare insieme nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 9, c'è un incontro famosissimo di Gesù con quel cieco nato, quella persona che aveva purtroppo un problema dalla sua nascita e non viveva nei nostri tempi, quindi era qualcosa che forse in qualche modo si poteva migliorare o risolvere addirittura. Lui sapeva che era nato così e così sarebbe morto. Lui avrebbe avuto una vita, un'esistenza molto tribolata, perché non c'era soluzione. E se già è difficile andare avanti quando stai bene, poter provvedere ai tuoi bisogni e ai bisogni della tua famiglia, immaginiamo a quei tempi in cui non c'era un'assistenza sociale, in cui eri tagliato fuori da tutta la società. Infatti lo vediamo ai piedi, seduto per terra davanti alla gente a chiedere l'elemosina. Quindi era proprio una situazione triste, una situazione anche, diciamo, umiliante, perché tu ti trovavi comunque già con una mancanza, con un difetto, e allo stesso tempo dovevi ancora abbassarti a chiedere alle persone. Così, andiamo alla parola e vediamo insieme questo brano. Dice così la parola: passando, Gesù vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù rispose: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la sua saliva e ne spalmò gli occhi del cieco. E gli disse: va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che l'avevano visto prima, perché era mendicante, dicevano: non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui. Altri dicevano: no, ma gli somiglia. Egli diceva: sono io. Allora essi gli domandarono: com'è che ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: quell'uomo che si chiama Gesù fece del fango, me ne spalmò gli occhi e mi disse: va a Siloe e lavati. Io quindi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista. Ed essi gli dissero: dov'è costui? Egli rispose: non so. Qui viene narrato l'episodio, qui viene proprio fatto conoscere cosa è successo, senza ricamarci sopra, senza avere grandi dettagli, però vediamo che quella persona ha ricevuto un miracolo da parte di Gesù. Questo Gesù che forse conosceva un pochettino, ma neanche più di tanto, perché diceva: non so chi è. Cioè, questa persona mi ha fatto questa cosa qui e sono guarito. Ma quello su cui voglio che mettiamo l'attenzione, sui passi che verranno, perché qui vediamo l'incontro di Gesù e potremmo già trarre tante indicazioni o tanti insegnamenti. Vediamo i discepoli che gli dicono: Signore, chi ha peccato? Perché avere un'infermità così grave, o ha peccato lui o è una punizione per i genitori. Il Signore gli dice: non è né uno né l'altro, perché non vuol dire perché un figlio ha dei problemi come questo cieco nato è colpa dei genitori, o perché lui ha peccato il Signore lo ha punito. Questa è un po' a volte la nostra logica umana. Il Signore dice: non è così, è perché in lui, nel caso specifico parliamo di questo cieco, il Signore doveva mostrare la sua potenza. E notiamo anche l'accostamento che il Signore fa di io sono la luce del mondo, mentre sono qui io sono la luce del mondo, e stava per compiere un miracolo a una persona che non ha mai visto. Che strano, eh? A lui gli ha parlato della luce del mondo, ai discepoli, e abbiamo visto che questo cieco che non ha mai visto la luce, non sapeva neanche com'era una primavera, com'era un fiore, cos'era il sole, eppure il Signore ha detto io sono la luce del mondo. L'episodio si è fermato qui. Bellissimo, perché le persone intorno a lui lo riconoscono. Lui dice sono io, avete ragione, sono io. Questo miracolo è successo a me. Vediamo più avanti cosa succede. Dal versetto 13 va avanti questo racconto e vediamo che entrano in scena i famosi farisei, coloro che mettevano in pratica la legge di Mosè, coloro che erano impeccabili o perlomeno ci provavano, coloro che avevano aggiunto alla parola del Signore mille altri capitoli, coloro che il Signore ha detto non fare così, loro hanno aggiunto tante altre cose. Come diceva Gesù di loro, avete messo dei pesi sul popolo che neanche voi riuscite a portare. Queste persone che sapevano tutto della legge del Signore entrano in scena loro. Condussero dai farisei colui che era stato cieco. Quindi vediamo già che le persone lo hanno riconosciuto, lo hanno preso, un miracolo è successo, portano questa persona guarita dalle autorità competenti in materia religiosa. Ora era in giorno di sabato e come diremmo noi qui casca l'asino. Perché per i farisei vedere una persona che compie un miracolo in giorno di sabato si perdeva di vista il miracolo e rimaneva solo davanti a loro il sabato, il giorno del riposo. Cioè l'opera del Signore era stata messa completamente da parte, non si vedeva neanche più la potenza di Dio all'opera, ma semplicemente la legge non è stata osservata. Se quel miracolo succedeva un altro giorno, forse non avrebbero voluto uccidere il Signore, ma siccome è successo di sabato, cambia tutto. Così vediamo che lo portano davanti a lui, a loro, ed era il giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango, quindi per la legge di Mosè aveva lavorato, perché aveva impastato qualcosa, aveva fatto un lavoro fisico, quindi era colpevole, e addirittura gli aveva aperto gli occhi, quindi era colpevole doppiamente il Signore. I farisei dunque gli domandarono a questo cieco nato, a questa persona guarita, come egli avesse recuperato la vista. Gli chiedono un resoconto, perché loro non erano presenti effettivamente, quindi gli chiedono cosa è successo. Ed egli disse loro, mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. È bellissima la schiettezza di questa persona, è bellissima proprio la semplicità. Ogni domanda che gli è stata rivolta dai vicini che erano intorno a lui prima, dai farisei adesso, lui ne parla con schiettezza, con tranquillità. Lui sta riferendo semplicemente quello che gli è accaduto. È bellissima come cosa. Quindi lui dice, mi ha messo questo fango, mi sono lavato e ci vedo. E notiamo in questo passo qua come il Signore ha detto a questa persona, vai, lavati. Lui semplicemente non ha obiettato al Signore, ha fatto quello che gli ha detto. Sono andato, mi sono lavato e ci vedo. È stupendo. È disarmante questa semplicità dell'ubbidienza di questo cieco. Ma ancora va avanti. Perciò alcuni dei farisei dicevano, quest'uomo non è da Dio, parlando di Gesù che ha compiuto il miracolo, perché non osserva il sabato. È semplice, no? Se tu fossi una persona che viene da Dio, devi osservare il sabato. Siccome Gesù non ha osservato il sabato, non è da Dio. Il miracolo è stato nuovamente accantonato. Ma altri dicevano, come può un peccatore fare tali miracoli? È giusto, perché la legge del Signore, gli insegnamenti dell'Antico Testamento che loro conoscevano, che loro tramandavano al popolo, hanno sentito che il Signore ascolta chi è in comunione con Lui. Come abbiamo letto nei Salmi, quante volte viene richiamato questo fatto? Che se uno cammina in ubbidienza al Signore, il Signore gli risponde. Avevano ragione. E allora dicono, come mai voi dite che non è da Dio? Eppure il Signore lo ha risposto, lo ha esaudito. Com'è possibile? E qui dice la parola, il versetto 16 alla fine, e vi era disaccordo tra di loro. Era naturale, un miracolo era avvenuto. Bisognava in qualche modo giustificarlo, in qualche modo bisognava dargli una spiegazione al popolo. O Gesù era da Dio e quindi bisognava ascoltare quello che stava dicendo e vedere quello che stava facendo, o avevano ragione i farisei e quindi non bisognava seguirlo. Essi dunque dissero di nuovo al cieco per la seconda volta: tu che dici di lui, poiché ti ha aperto gli occhi? Viene interpellato nuovamente il cieco, che poverino stava lì in mezzo nella scena, e lui si trova in un certo senso all'improvviso al centro del mondo, un mendicante. All'improvviso tutto l'interesse è su di lui. E dice: tu cosa dici di lui? Perché ti si sono stati aperti gli occhi. Tu che sei stato al centro di questo miracolo, cosa dici di lui? E gli rispose, anche qui la sua semplicità: è un profeta, perché ha compiuto un miracolo. E ricordiamoci che stiamo parlando di oltre 2000 anni fa. Se nascevi cieco, cieco rimanevi. E lui dice: io ho riavuto la vista, una cosa che lui non sapeva neanche cos'era. Quindi lui dice: è un miracolo. Ed è bello perché non usa mille parole, niente. È un miracolo. Versetto 17: tu cosa dici di lui? Questa frase qua mi ha fermato un pochettino, perché se penso intorno a me, quante volte in famiglia, nell'ambiente di lavoro, nelle persone intorno a noi, quante volte ci fermiamo a parlare del Signore e sentiamo idee diverse? È naturale. È naturale che ognuno abbia un'idea diversa. E poi mi fermo davanti a questa parola e dico: sì, ma io personalmente, tu personalmente, cosa pensi del Signore? Ognuno di noi ha un'idea. E sta a noi darci una risposta. Come diceva quel cieco, per me è un profeta. Per me è il Cristo. Ed è bello perché il cieco nato qui ha risposto per esperienza, perché lui ha avuto gli occhi aperti. E noi, in qualità di credenti, probabilmente non abbiamo avuto un miracolo sulla nostra pelle, personalmente. Però se penso all'apertura degli occhi di questo cieco, e se penso alla mia vita spirituale, quando il Signore, per la sua grazia, mi ha aperto gli occhi, è avvenuto un miracolo. E quando io parlo con gli altri, allora, di cosa posso testimoniare? Quando si entra nel discorso delle cose del Signore, nelle cose spirituali, forse dovrei dire più spesso, come questo cieco: una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo. Poi posso raccontare tutto il resto della mia vita, ma una cosa so: prima io non conoscevo le cose del Signore, ora ho avuto la vista, ora ci vedo. Prima cosa che dobbiamo riflettere per noi: chi è per me Cristo? Che ruolo ha nella mia vita? Se ha importanza le sue parole, se riescono a lavorare nella mia vita, se ogni volta che le leggo mi fermano e mi fanno vedere dove sto andando bene e dove c'è da ricorreggere il tiro. Questo è quello che è avvenuto in quest'uomo. Ma lui va avanti ancora. Questo racconto qua, vediamo che i farisei non erano soddisfatti, perché quello che lui ha testimoniato dava ragione più a quello che Gesù aveva fatto, a quello che le altre persone stavano dicendo: ma guarda, non può fare qualcosa di buono se non viene da Dio. Quindi loro avevano accusato il colpo, dovevano contrabbattere. I giudei, al versetto 18, però non credettero che lui fosse stato cieco e avesse recuperato la vista, finché non ebbero chiamato i genitori di colui che aveva recuperato la vista. Così vogliono una prova in più, vogliono capire se c'è un inganno. Magari questa persona ha finto per tanti anni di essere cieco solo per avere l'elemosina, o magari c'era un inganno ancora più grande: far credere Gesù così potente, così bravo, così capace, così autorizzato da Dio a compiere i miracoli. Quindi era peggio ancora questo inganno. Così vanno a fondo. E qual attacco migliore se non chiamare i familiari in causa, se non chiamare i genitori? E così vediamo che chiamano questi genitori di questo cieco e li interrogano al versetto 19 e gli dicono così: è questo vostro figlio che dite essere nato cieco? Com'è dunque che ora ci vede? Ricordiamoci sempre il contesto, stiamo parlando di 2000 anni fa. I suoi genitori risposero: sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco. Confermano questa realtà, confermano che è il loro figlio, confermano che è nato cieco, ma vanno avanti. Ma come ora ci veda, non sappiamo. Anche loro, a loro modo, sono stati onesti, perché ammettono che qualcosa è successo. Non sanno come è successo, ma è successo, e sono davanti alle autorità religiose. E dicono ancora: né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui, dicono a questi farisei. Egli è adulto, parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori, dice la parola, perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno riconoscesse Gesù come il Cristo, colui che era stato mandato da Dio per salvare il popolo e l'umanità, tutto questo fosse espulso dalla sinagoga. Pensiamo al peso che gravava su coloro che riconoscevano Gesù come il Cristo. E i genitori di questo uomo sapevano a cosa andavano incontro. Per questo hanno risposto: è il nostro figlio, è vero, è nato cieco, ma cosa gli è successo adesso perché ci vede? Non sappiamo cosa è successo. E non sappiamo neanche chi glielo ha fatto, perché sapevano sicuramente cosa era successo al figlio, ma non potevano schierarsi contro le autorità. Per questo i suoi genitori dissero: egli è adulto, domandatelo a lui. In questo aspetto qui, in questi pochi passi, vediamo un'altra realtà, la paura e lo smarrimento dei familiari. Paura perché sapevano che avevano davanti le autorità religiose. Non potevano dire che Gesù aveva salvato loro figlio, salvato da una vita così indegna, così lontana da ogni servizio, una vita condannata a morire così. Non potevano dirlo, perché erano i giudei, erano i farisei, erano coloro che avevano l'autorità religiosa. Venivano espulsi dalla vita della sinagoga, e quando uscivi dalla sinagoga, per il popolo di Israele, uscivi da tutti i servizi, da tutte le relazioni umane. Chiunque ti passava accanto ti vedeva come un lebbroso, dice la parola. Tu venivi visto come una persona impura, indegna, anche se comunque tu avresti detto semplicemente: Gesù è il Cristo, è il Salvatore, ha compiuto un miracolo, eri fuori. Era un peso grande. Se penso alle nostre realtà, quante volte, quando una persona si avvicina al Signore, quando noi ci siamo avvicinati al Signore, le persone intorno a noi cominciano a separarti, cominciano a metterti da parte. È naturale, fa paura questa cosa, perché comunque vai, tra virgolette, contro a quello che le autorità in voga nel proprio paese dicono. Quello che loro dicono che è buono, la gente dice che è buono. Quello che loro dicono, le persone lo seguono. E uno, quando dice: ma io posso dire una cosa, io ho avuto l'apertura dei miei occhi, finalmente conosco la verità e su questo parlo, si capovolge la cosa. Tu sei visto come quello che è da allontanare, perché le autorità dicono diversamente. Eppure notiamo che il cieco è andato lo stesso da questi farisei che lo hanno convocato e ha risposto semplicemente. I genitori sentivano il peso. Detto noi, non hanno detto né a favore né contro. Notate quale abilità. Hanno detto semplicemente: non lo so, chiedetelo a lui, è grande. Perché sapevano che avrebbero perso tanti vantaggi. E così vediamo questa loro paura. E vediamo che nella frase dei genitori di questo uomo sembra quasi che loro vogliono dire a queste autorità: non vogliamo avere niente a che fare con lui, e tantomeno con chi gli ha aperto gli occhi. E vediamo come a volte il parere, la voce in capitolo di un'autorità, religiosa o non, ha molto peso per noi. Se rischiamo anche noi come credenti di arrivare al punto di dire: ha un impatto sulla mia vita quello che pensano gli altri. Vediamo nel caso del cieco, c'erano dei pareri discordanti intorno a lui. Chi diceva una cosa, chi diceva un'altra. Lui ha detto: una cosa io so, ero cieco e ci vedo. I genitori si sono discostati da questo perché avevano paura di quello che poteva succedere loro. E noi come credenti, e noi come esseri umani, come facciamo quando ci riscontriamo con persone intorno a noi che la pensano anche semplicemente sul nome di Cristo, la pensano diversamente da noi? A volte è dura. A volte è dura perché cominci a vedere 2, 3, 5, 10 persone intorno a te che non ce n'è uno che ha riconosciuto Cristo come Signore, e cresce il peso intorno a noi. Cresce il peso anche verso noi credenti, a dire: ok, adesso come mi muovo? Ti senti proprio cerchiato. E allora lì mi ritrovo davanti alla parola, dico: sempre due le strade sono, o come i genitori di questo uomo o come quest'uomo. E la scelta aspetta sempre a noi. Ma il brano va ancora avanti e ci sono altri incontri, o perlomeno come si svolge ancora verso questi genitori. E i genitori, vediamo che alle autorità gli dicono: chiedete a lui, adulto, parlerà lui per se stesso, no? Allora vediamo che questi giudei, questi farisei, al versetto 24, essi dunque chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero, facciamo attenzione a questa frase: dà gloria a Dio, perché fino ad ora non l'aveva fatto. Adesso volevano portarlo dalla loro parte, dire: dai gloria a Dio. In che modo? Noi sappiamo che quest'uomo, Gesù, è un peccatore. Così, una frase che presa nel suo da sola, isolata, non ha senso. Come fai a dimostrare in quel caso lì che Gesù è un peccatore? Sempre sulla base dell'osservanza della legge, perché non ha rispettato il sabato, non sulla base di un miracolo che aveva compiuto. Però loro dicono: da gloria a Dio. Perché? Perché stanno parlando loro. Loro sono l'autorità in materia. È come se venisse da noi, nel nostro contesto, un prete, un cardinale, un vescovo, il Papa, a dire a noi personalmente: appoggia questa mia frase, appoggia questa mia affermazione, perché così darai gloria a Dio. Erano le autorità in materia, no? Bellissimo questa cosa, perché è sottilissima questa frase. Loro gli stanno dicendo: noi siamo coloro che ne sappiamo su queste cose spirituali. Lui è nel peccato, tu non devi neanche indagare. Dai gloria a Dio. Come? Affermando che lui è nel peccato, affermando che quel miracolo l'ha compiuto nel giorno sbagliato, quindi lui non osserva la legge del Signore. E non dobbiamo dimenticare che la domanda è stata rivolta a colui che ha ricevuto il miracolo. Come poteva? Cioè, anche solo sulla base di quello che gli è successo, lui come poteva dire un peccatore? E notiamo come si capovolge la situazione. Dal versetto 25, egli rispose, perché lo hanno interrogato, quindi aveva diritto di parola, egli rispose: se egli sia un peccatore, non so. Bellissimo. Non gli dà né contro e né gli dà ragione. Dice: io non lo so, perché probabilmente non lo conosceva veramente. Lui era un mendicante, era buttato lì, chissà quante persone gli passavano ogni giorno accanto. Lui dice: io non lo so, una cosa so, ero cieco e ora ci vedo. Lui adesso parlava sulla base di quello che aveva ricevuto, su quella potenza che si era dimostrato nella sua vita. Dice: io ora ci vedo, non posso dirti altro. Però lui va ancora oltre e dice ancora altro, molto altro, questo cieco. Però vediamo che lui anche qui fa una profonda e semplice dichiarazione. Come prima, lui aveva risposto semplicemente, in modo sincero, ma anche, come si potrebbe dire, quasi con le parole del popolo. Non ha fatto grandi discorsi a questi farisei, ha detto: una cosa so, ero cieco e ora ci vedo. Ed è bello perché con questa affermazione ha messo da parte l'opinione degli altri, l'opinione di coloro che lo conoscevano, perché hanno riconosciuto in lui il miracolo, quando hanno detto: sì, sì, è lui. L'opinione dei genitori, l'opinione dei farisei, l'opinione di tutti, li ha messe da parte, ha detto: una cosa so, questo è successo a me e di questo io parlo. Bellissimo. Questo forse è quello che anche noi come credenti spesso dovremmo richiamarci alla nostra memoria, parlare di quello che è avvenuto, nella nostra vita, se è avvenuto. Ricordarci e ripartire sempre da lì e dire: una cosa so, io ero cieco spiritualmente e il Signore mi ha aperto gli occhi. E anche qui mi veniva da riflettere per la mia vita, per la nostra vita. E io e noi ci stiamo curando delle opinioni degli altri. Quando ci troviamo a parlare, e questo non vuol dire non avere contatto o non cercare di parlare agli altri, ma dobbiamo essere attenti alla nostra vita quando l'opinione degli altri sta cominciando a prendere un certo peso. Quando cominciamo a vedere che non parliamo più per certe cose o in certi ambienti, probabilmente perché ci sta dando un impatto forte su di noi e quindi cominciamo a non avere più tanta voglia di parlare, a dire sì, vabbè, rimando un'altra volta, la prossima volta. Al versetto 26, ancora qui la persona interessata, vediamo che riceve ancora altre domande dai farisei. Essi allora gli dissero, questi farisei: che cosa ti ha fatto? Come ti aprì gli occhi? Egli rispose loro: ve l'ho già detto. Era la seconda volta che glielo domandavano. E lui giustamente dice: ve l'ho già detto. E voi non avete ascoltato. Ricordiamoci sempre chi era lui. Un cieco. Nell'ordine sociale era l'ultimo. Era l'ultimo. Non poteva fare niente, ma ancora meno manco poteva parlare. Di cosa può parlare una persona che è ai margini di tutto? E vediamo ora che davanti alle autorità religiose gli chiedono per la seconda volta, comincia ad essere innalzato lui. Comincia adesso a dire: adesso allora, se è la seconda volta che me lo domandate, adesso parliamo in termini molto chiari. Dice: la seconda volta che me lo chiedete, allora non mi avete ascoltato. O non volete sentire, o non mi avete proprio ascoltato. Perché? Adesso è lui che domanda loro: perché volete ascoltarlo di nuovo? È completamente cambiato lo scenario. Adesso è lui che gli dice: qual è il motivo che vi spinge a voler ascoltare cosa mi è successo? Volete forse, e mi viene da ridere perché c'è ironia in quello che il Signore faceva, negli incontri che aveva. Adesso è il cieco che dice a loro: volete forse diventare suoi discepoli anche voi? Adesso lui li tocca dove fa male a loro. Prima sono stati loro che volevano toccare lui, toccare i suoi familiari. Adesso è lui che dice ai farisei. Forse volete risentirlo perché riconoscete che c'è qualcosa di grande. C'è qualcosa, come dice la legge, che viene dall'alto. E per questo, e questo è il motivo, adesso è lui che ha toccato i nervi scoperti. E vediamo le reazioni. Essi lo insultarono e dissero: sei tu discepolo di costui? Era quasi come dargli veramente un'imprecazione, diffamare anche il cieco e dire: sei tu che sei un discepolo di lui, perché lui era un peccatore, Gesù, secondo loro. Quindi così lo apostrofa. Noi siamo discepoli di Mosè, affermano loro, perché seguivano la legge. E ancora vanno avanti, tutto quello che dicono adesso gli tornerà contro. Loro dicono: noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma in quanto a costui, a Gesù Cristo, non sappiamo di dove sia. Grazie. In quanto a Mosè sappiamo dalla legge che Dio gli ha parlato, ma di Gesù i farisei, i giudei, coloro che avrebbero dovuto sapere che la legge presentava Cristo, loro non lo conoscevano, però conoscevano Mosè. Loro si fondavano su Mosè, sulla legge, perché bisogna fare, bisogna fare, bisogna fare, bisogna non fare, non fare, non fare. Eppure loro dicono: noi conosciamo Mosè, noi siamo figli di Mosè. E va avanti: ma costui non sappiamo di dove sia. L'uomo rispose loro: questo poi è strano. Cioè, io già mi immagino la scena da vedere questo uomo che si trova cerchiato dalle autorità e quasi in un certo senso li prende in giro, quasi in un certo senso li sta un po' canzonando. Dice: questo è strano, cioè voi che conoscete la legge, voi che conoscete tutto il consiglio di Dio, non sapete niente di lui. Così dice lui: questo poi è strano che voi non sappiate di dove sia. eppure mi ha aperto gli occhi. Se è vero che il Signore fa grazia a chi è sottomesso a Lui, secondo l'Antico Testamento, come può questo fare un miracolo e voi non sapete niente? Come può? Come è possibile? Adesso è Lui che interroga loro e va avanti, perché dice: mi sono stati aperti gli occhi. Lui mi ha guarito e voi non sapete neanche di dove sia. Addirittura gli date contro, addirittura dite che è nel peccato. E poi dice ancora, e da questo capiamo che lui conosceva la parola del Signore. Al versetto 31 dice: si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Questo è tutto l'insegnamento che aveva tratto dall'Antico Testamento. Lui aveva sentito, anche se non poteva andare forse in sinagoga, anche se forse era completamente fuori dal mondo religioso, fuori dagli insegnamenti, lui aveva sentito queste cose. Magari avrà avuto qualcuno che gliene ha parlato per pietà, per compassione, però lui le sapeva. A differenza adesso dei farisei, lui le aveva comprese e le vedeva nella sua vita. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Da che mondo è mondo? Il loro mondo, 2000 anni fa, dice questa persona, da che mondo è mondo non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a uno nato cieco. Cioè lui li riporta alla realtà, dice: non è mai successo. Di fronte all'evidenza di questo miracolo, voi continuate a chiamarlo peccatore, eppure la parola dice che se uno è pio e ubbidisce al Signore lo esaudisce. Mi fa riflettere, una persona che non può dire una parola ha completamente ribaltato la situazione. Adesso è lui che sta insegnando. Se quest'uomo non fosse da Dio, il versetto 33, non potrebbe far nulla. Nulla. Eppure ha compiuto adesso un miracolo. Essi gli risposero: tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegni a noi? E lo cacciarono fuori. Aveva colpito nel segno, aveva toccato dove gli faceva male, perché lui aveva compreso che c'era potenza in Cristo, una potenza che veniva dall'alto. Lui non sapeva neanche spiegarsela, non poteva dare spiegazioni anche spirituali, non ne aveva le basi. Eppure lui conosceva la parola del Signore e ha detto: non è possibile. Se è peccatore non può compiere questi miracoli. Però vediamo che anche i farisei, come genitori, come tante persone anche intorno a noi oggi, ancora pensano, anche loro dissero: tu che sei tutto nato nel peccato, perché lui era un cieco nato, quindi era la conseguenza di un peccato, tu insegni a noi. Eppure vediamo che gli stava insegnando, e anche pesantemente. Vediamo ora che un cieco nato apre gli occhi ai farisei, un cieco nato. Lui che non ha mai visto niente, finalmente ora apre gli occhi in modo spirituale ai farisei. È lui che ora insegna. E questo mi rendo conto che se guardo la mia vita, se guardo la vita di ogni credente, da questa storia del cieco nato sembra un po' la nostra storia. Da non credenti, da persone che non hanno conoscenza della grazia di Dio, noi viviamo immersi nel mondo come tutti gli altri. Dal momento che ti vengono aperti gli occhi, ora puoi dire una cosa sola. Ora puoi parlare di quello che il Signore ha fatto per te. Poi scopri con gli anni che addirittura puoi aiutare gli altri, puoi insegnare agli altri a vedere, come ha fatto questo cieco. Lui che era cieco, ora può far vedere le cose in modo spirituale anche a coloro che sono intorno a lui, a partire dai farisei che l'hanno chiamato più di una volta. Detto: guarda quanto è simile alla nostra vita spirituale. Un cieco nato, una persona che è nato senza una vista spirituale, ora può parlare di quello che il Signore ha fatto per lui. Bellissimo. Ma vediamo ancora che il Signore si avvia alla conclusione di questo incontro e vediamo che questo cieco è stato mandato via dai farisei. Queste autorità lo hanno cacciato via. Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse: credi nel figlio dell'uomo. Ricordiamoci che questa persona non aveva nessuna cognizione delle cose spirituali, era tutto un mondo nuovo. Adesso il Signore gli va incontro e gli dice: credi nel figlio dell'uomo. Quegli rispose, e notiamo anche qui la sua trasparenza, ancora una volta: chi è il Signore perché io credo in Lui? Non ha argomentato niente, non ha dato spiegazioni, che ha detto chi è? Potrei anche credere, ma chi è? E Gesù gli disse, tu l'hai già visto, è colui che parla con te, è Lui. Il Signore che gli era davanti, ha detto, io che ti ho fatto il miracolo, senza che tu sapessi chi io ero, sono io il figlio dell'uomo, che ti ho ridato la vista. E gli disse, Signore, io credo, e l'adorò. Aveva subito compreso l'importanza di Cristo. Gesù disse, io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono, vedano, parlava del cieco, e quelli che vedono, i farisei, tutti coloro che credevano di avere la luce davanti a loro, diventino ciechi. Alcuni farisei che erano presenti, quindi è bello questo perché Gesù non lo ha fatto di nascosto, l'ha fatto così dove lo ha trovato, magari fuori dal luogo dove l'hanno cacciato via, magari stavano uscendo anche i farisei, però ce n'erano alcuni. E alcuni che erano con lui, udito queste cose, gli dissero, siamo ciechi anche noi. Avevano già iniziato a riflettere anche loro, siamo ciechi anche noi. Perché se uno che non vede, tu lo chiami vedente, allora io che dico di vedere? Gesù rispose loro, se foste ciechi non avreste alcun peccato. Ma siccome dite, noi vediamo, il vostro peccato rimane. Questo è il modo di presentarsi del Signore. Questa è una parola ancora per noi oggi. Una parola per chi ancora non ha avuto la possibilità di aprire i propri occhi spirituali. Il Signore dice, finché tu continuerai a dire, io ci vedo, tu sei sotto un giudizio. E il Signore qui parla di un giudizio che non è a condanna, perché sta dicendo, io voglio che tu vedi. Però ora sta a te, se tu dici che io ci vedo, pagherai la condanna perché tu sei immerso nel peccato. Se tu dici io non ci vedo, perché Signore riconosco che c'è del peccato nella mia vita, riconosco che non sono a posto con te, tu sei sulla via della salvezza. E questo è il giudizio che parla il Signore. Ma purtroppo la parola del Signore è molto chiara, perché in alcuni punti il Signore ha parlato di giudizio perché ti porta a ravvederti dalla tua vita. In altri passi la parola parla di un giudizio a condanna, una condanna che sappiamo le conseguenze, una condanna che sappiamo anche in base a cosa è determinata. E prima che terminiamo vorrei leggere con voi alcuni versetti che ci ricordano proprio questo, perché abbiamo riflettuto sulla nostra posizione, su che impatto ha l'opinione degli altri su di noi, a che punto è la nostra testimonianza, ma vogliamo anche riflettere se ancora qualcuno non è in questa posizione in cui ha aperto i propri occhi spirituali. Sempre nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetto 17, in un famosissimo brano, un brano in cui mostra l'amore di Dio, ma mostra anche qual è la conseguenza di non accettare questo amore di Dio. Questo brano qui è il versetto 17, capitolo 3 di Giovanni, così dice la parola, qui è sempre Gesù che parlava, infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato, ecco la base, chi crede in lui non è giudicato. Prova avanti, la parola non lascia mai solo la parte dolce, c'è anche il retrogusto per chi non crede, perché se qui dice chi crede in lui non è giudicato, però dice chi non crede è già giudicato, quindi non è che verrà giudicato da Dio perché, ma lui già è in una posizione che è giudicato se non crede, verrà semplicemente confermato questo giudizio, verrà messo in pratica, attuato. Dice chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Quello che diceva Gesù a quei farisei, se voi vedete che c'è del peccato in voi, siete in tempo. Siete ancora in tempo per recuperare la vista spirituale. Se voi non lo vedete, siete già nella condizione in cui vi state autocondannando. Chi non crede è già giudicato. E poco più avanti, nello stesso capitolo, al versetto 36, Gesù afferma ancora: chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. È pesante, però questa è la realtà, questa è la verità. Come diceva quel cieco, una cosa so, di questo io posso parlare, che prima non conoscevo queste cose spirituali, ora le conosco. A un amico, a un parente, a una persona presente qui, non si può parlare di altre cose, non si può non parlare di queste realtà, perché coinvolgono il presente, l'eternità. Qui la parola dice: chi non crede, l'ira di Dio rimane su di lui. Non è più una posizione transitoria, qui sarà per sempre. Quindi ricordiamoci quello che è stato visto insieme questa mattina, quello che ci ricorda un po' questo cieco nato, che è un po' la nostra storia. Proviamo a rileggerla un po' pensando alla nostra vita, pensando a quello che è avvenuto in noi. Quanto entusiasmo c'era anche quando abbiamo conosciuto il Signore, quando per la prima volta abbiamo compreso le cose spirituali. Era una cosa unica, un po' come per questo cieco. E quando è stato chiamato finalmente a rendere testimonianza, l'ha fatto con la sua genuinità, così com'era. Ha detto: una cosa so. E anche parlando alle persone intorno a lui, non ha addolcito la situazione di Cristo, chi era. Ha detto: è stato lui, lo ha fatto lui. E ricordiamoci anche quello che comporta il credere o il non credere. Se vogliamo dar retta a coloro che ci circondano come i farisei, andremo avanti per la loro strada, dando ragione a loro, dicendo: sì, quello che voi dite è giusto, è vero. Però il Signore qua dice: ci sarà un giudizio. E non sarà più un giudizio come richiamo, come a dire rimettiti in carreggiata. Sarà un giudizio per sempre. Che il Signore ci lasci questi pensieri sul nostro cuore. Amen.
Amen.